Ciao a tutti, siamo tornate per il prossimo, per il prossimo, ciao, per
ce la facciamo
benissimo, per il nuovo episodio del podcast di Crime Magazine.
È perché sei proiettata in avanti.
Perché sono proiettata verso il futuro, Cristina sì. Brondoni e Sara Uslenghi, siamo sobrie, stiamo bene, e stiamo benissimo e oggi parliamo di un argomento bello tosto, sì, bello sì. Notevole, le vite degli altri,
esatto.
Ovvero quando le vite degli altri ci toccano in maniera particolare, molto particolare, diciamo che quando le vite degli altri diventano in qualche modo, come possiamo dire,
un'ossessione,
esatto, quindi noi non solo spiamo le vite degli altri perché siamo curiosi, ma a un certo punto queste vite iniziano a diventare un po' troppo, a risuonare un po' troppo
nelle nostre, magari nelle nostre vuote,
ci confrontiamo, vediamo, spiamo, guardiamo e a volte, come diciamo, finisce male. Malissimo.
A volte malissimo, molto male. Sì.
Quindi partiamo con questo podcast sulle vite degli altri, poi magari divaghiamo un po' come è nostra ormai abitudine, ma partiamo da un caso di cronaca.
Esatto, partiamo dal caso di Daniela Cecchin, che probabilmente qualcuno avrà già sentito nominare, visto che comunque è un caso che è successo, l'omicidio che ha commesso lei è dell'8 novembre del 2003, quindi sono passati quasi 20 anni, però diciamo appunto che è un caso di cronaca noto. E Daniela Cecchin, partiamo un po' da lontano, no? Quindi chi è questa Daniela Cecchin? Un invisibile. Mm-hmm. È una persona che in qualche modo è riuscita sempre a vivere la sua esistenza un po' all'ombra. Ha questa famiglia, una famiglia piuttosto benestante, e loro, pur essendo originari del Veneto, se non sbaglio, si trasferiscono per il lavoro del padre in Toscana. Si trasferiscono lì dove Daniela appunto fa le scuole, arriva anche a iscriversi all'università, però appunto senza avere grandi successi, probabilmente per un problema che riguarda la sua ansia, la sua agitazione, il fatto di non essere mai all'altezza. Ha anche fratelli e sorelle che tutti le segnalano, a partire dalla mamma, come una sorta di, come si potrebbe dire, come una sorta di esempio, no? Quindi guarda questo, guarda quello è più bravo, quello è sì. capace. E in effetti fratelli e sorelle riescono nella vita, riescono negli studi, lei rimane sempre un po' indietro.
Che diciamo non ci sarebbe neanche niente di male, no. Purtroppo viviamo in un mondo in cui sì, rimanere indietro
è un
dramma, e questo adesso senza togliere nulla alla gravità del crimine, però insomma diciamo che non depone molto a favore della crescita equilibrata di una persona.
No, infatti, è anche vero questa cosa, che tutte le volte appunto c'è un po' l'idea, no? Un po' di cronaca che dice quello ha ammazzato un mostro. No. Allora, sicuramente non è una brava persona.
No. Diciamo che ha fatto una cosa orribile.
Esatto, però è interessante andare a vedere la genesi del come mai un'azione capita, no? Ma anche per riuscire a comprendere, perché altrimenti sembra quasi che improvvisamente un numero imprecisato di persone di punto in bianco ammazzi.
Esatto.
Era così tanto una brava persona, salutava sempre. Buonasera, e di punto in bianco ammazza. Allora, in genere non è così.
No.
Abbiamo un background, abbiamo delle motivazioni magari che non sono mai state esternate, a maggior ragione, no? Quindi per esempio l'invidia è una molla incredibile, la gelosia è un'altra molla incredibile, se poi le mettiamo insieme viene fuori una miscela esplosiva. Anche le aspettative che ognuno di noi ha, non so, volevo fare la modella, però se sei brutta e la modella non la fai, oppure magari dovrei aspettare quel particolare stilista che cerca quel particolare viso, che però devi essere di una bruttezza
particolare,
no? Quindi diciamo che non tutti possiamo fare tutto. Cioè io, se avessi voluto fare, non so, le giocatrici di basket, alto 1,68 m, ma dove vuoi andare? Cioè stai a casa?
No, certo, no? Soprattutto diciamo che dovrebbe esserci un po' questa base del fatto che Non è detto che tutti debbano fare per forza cose grandiose nella
esatto.
vita, tutti debbano riuscire bene negli studi, tutti debbano riuscire, cioè ci sono delle situazioni nelle quali si incastrano parecchie cose e a un certo punto la vita non va come dovrebbe, oppure va in una maniera non eccelsa. Non...
Sì, magari semplicemente come non avevamo previsto, esatto. Perché può essere anche che siamo persone con una forte, come dire, inclinazione al controllo e quando qualcosa ci sfugge di mano ci sentiamo persi, siamo in difficoltà. Quindi Daniela Cecchina, davanti a questi esempi di fratelli e sorelle che riescono bene nella vita, in quello che fanno, o secondo quello che è il metro di giudizio della madre, riescono bene. Per lavoro ancora si ritrasferiscono tutti, tornano in Veneto e rimangono lì per un tot di anni, fino a che quando i fratelli e le sorelle di Daniela sono già sposati, stiamo parlando di gente che comunque ha già un'età, no? Siamo ormai intorno ai 45-47 anni, lei fa rientro in Toscana, fa rientro a Firenze e va a vivere proprio dietro la casa di sua mamma, quindi tutta la famiglia rientra. Il papà nel frattempo è morto, appunto, come ho detto, gli altri familiari hanno già le loro famiglie e lei inizialmente vive con la mamma, dopodiché trova una casa per i fatti suoi, che è veramente a poche centinaia comunque di metri a piedi da quella di sua mamma. E lì è come se qualche cosa in lei cambiasse, nel senso che è come se ci fosse una sorta di crescita. Crescita che però avviene quando ormai ha un'età. Nel frattempo lei ha trovato lavoro, mi pare in comune, se non sbaglio, comunque sì, qualche cosa che riguarda un impiego pubblico e i colleghi in ufficio però non riescono ad entrare in contatto con lei.
Sì, diciamo, non riescono ad entrare in contatto con lei o quando entrano in contatto con lei ci sono un po' di problemi, nel senso che lei comincia ad avere anche qualche problemino disciplinare, nel senso che inizia a dar fastidio ai colleghi per
È
telefono.
vero.
Lei aveva già perso un lavoro, nel senso che lavorava in un centro di telesoccorso per gli
Sì,
anziani,
sì, sì.
che vabbè. Ed era stata spostata, sempre credo all'interno di quello stesso, di quella stessa realtà, perché non sapeva come comunicare con gli
Sì, li
anziani.
trattava malissimo. Questi
Esatto,
chiamavano perché avevano bisogno aiuto e cosa
essendo un
vuoi?
centro di telesoccorso, capirete che non era certo la persona adatta. Lei l'aveva presa molto male questa cosa, perché poi diciamo che ha un certo tipo di personalità, cioè quella che poi in qualche modo ha questa sorta di invidia un po' malata, si associa a un filino di Maria di Persecuzione, se non
Sì,
sbaglio.
lei è convinta che gli altri non la tengano in debita
Sì.
considerazione, quindi gli altri non capiscono niente, io potrei fare il capufficio, invece mi mettono a fare appunto le fotocopie, io sono in grado e gli altri non capiscono il mio valore e ne parla sempre con la mamma. Quindi quando lei va a vivere da sola, questa sorta di sfogo non c'è più. E tra l'altro, appunto, oltre a trattare male i clienti, perché appunto l'anziano che chiama per chiedere aiuto, comunque per chiedere informazioni è il cliente, tratta male anche i colleghi. Tant'è vero che appunto non siamo a livello di magari ogni tanto risponde male
No,
o
no.
magari non va alla cena aziendale, toh. No, siamo a livello che alcuni colleghi non sanno neanche che voce abbia, perché non ha mai parlato, non è mai entrata in contatto con nessuno. E accade che fa una ricerca, mi pare che lavori con qualcosa che riguarda i documenti, concorsi pubblici, insomma, fa una ricerca con il nome e il cognome di un uomo che all'epoca era un ragazzo che aveva conosciuto ai tempi dell'università e lo ritrova. Quindi lo ritrova e a questo punto vuole saperne di più, cioè la vita
Esatto.
dell'altro comincia a essere un'ancora, come dire, un'ancora per tutto quello che invece è la sua esistenza che le appare vuota, perché appunto a parte andare a lavorare e tornare la sera a casa non fa nient'altro. Dopo aver scoperto che questa persona ha delle attività, fa delle cose, decide di andare in avanscoperta. Quindi vuole andare a vedere com'è questa persona, perché lei ha un ricordo come se fosse stato un amore, un amore forse mai sbocciato dell'università, quindi questo ragazzo che l'aveva tenuta in considerazione, che l'aveva trattata bene,
era stato gentile
con lei, quindi va a vedere dove potrebbe incontrarlo e lo incontra. Lo incontra, lui ovviamente non la riconosce, lei rivede in lui, anche se più maturo, lo stesso ragazzo gentile. Lui ha un'attività, quindi naturalmente sì. Siccome ha un'attività, ha un negozio, no? Ha un'attività, beh, ovviamente serve i clienti in maniera gentile e carino.
Sì, noi apriamo una parentesi, non diciamo i nomi,
no, no.
Perché comunque essendo una cosa abbastanza recente, insomma...
Non serve, diciamo che appunto che quest'uomo appunto a lei ricorda il ragazzo che era stato un tempo.
Certo.
Però non ha messo in conto una cosa.
Che è passato il tempo, nel senso che è passato il tempo per lei, che peraltro nel frattempo aveva anche cercato di cambiare il suo aspetto fisico, quindi era ricorsa, e questo assolutamente va benissimo, alla chirurgia plastica.
Sì, qua ci sono state un sacco di, come dire, di articoli e un sacco di, come dire, di commenti anche degli esperti che dicevano: ma tanto non vedeva nessuno, perché lo fa? Ma che ti frega?
Ma a parte
lo
che l'avrà fatto per se stessa, poi comunque voglio dire, mi sembra anzi è un afflato positivo,
sì.
No, di cambiamento.
Poi era l'unico afflato di normalità in
sì,
questa vita,
nel senso che comunque si può cambiare, anche decidere di cambiare per sentirsi meglio. Poi aveva avuto comunque dei problemi, aveva litigato col chirurgo, non era stata contenta, insomma.
Beh, l'aveva anche un po' stalkerizzato, gli aveva a momenti abbattuto la porta dello
okay.
studio, perché lui alla fine non le apriva, quindi insomma
okay.
diciamo che era arrivata sempre a questi modi
piuttosto volitivi. No, però questo diciamo che è comunque una cosa positiva, e non, i commenti che poi si sono sprecati su queste cose non buono. E, però dicevo che lei nel frattempo era andata avanti e lui era andato avanti con la sua vita, nel senso che lei scopre che lui è sposato e ha anche due figli.
Quindi rimane malissimo, quasi non se lo spiega, perché nella sua progressione di vita lei è rimasta comunque la figlia di sua mamma, no? Non ha mai avuto un fidanzato, non ha neanche mai avuto una storia, in realtà non ha avuto neanche gli amici con cui uscire, da dire vado a prendere qualche cosa, vado a una serata, niente, non è mai successo. Quindi lei è rimasta più vecchia, ma la stessa ragazza che era all'università. Lui invece ha fatto carriera, si è sposato, ha avuto i figli, la sua vita è completamente cambiata rispetto a quella che era il ragazzo che lei aveva incontrato. E lei rimane scioccata, sconvolta.
Sì, sì.
C'è anche qualcos'altro che la tiene, come dire, ancorata a una realtà che è soltanto sua, ed è la Chiesa. Daniela Cecchina è molto molto religiosa, addirittura pare che avesse fatto una sorta di voto, no? Quindi vado in chiesa e prometto qualche cosa in cambio di qualcos'altro. E questa cosa però non ha funzionato. I vicini di casa sono tra l'altro piuttosto perplessi dai comportamenti di Daniela Cecchin, che vista normalmente è una donna piuttosto beige, quindi
sì.
Ha questo modo di vestire, questo colorito, questo incarnato, che è un po' un torso un tonno, quindi un qualche cosa che non spicca, ma di notte sente musica heavy metal
sì,
a tutto volume.
È vero, sì, ha questa cosa che se non fosse appunto per come poi sono
andate... canti gregoriani.
Sì, se non fosse per come sono poi andate le cose, questa è una gran figata, nel senso che è una personalità per cui ti viene voglia di fare un po' il tifo, nel senso
ti viene
che...
voglia di fare anche un film, probabilmente, scriverci
sì,
un libro.
Nel senso, però nello stesso tempo ha questa cosa della chiesa, l'heavy metal, insomma, vabbè. Comunque.
La chiesa, heavy metal, e poi c'è, continua a leggere questo romanzo di Elizabeth George, che adesso non mi ricordo il titolo, ma prima o poi lo troveremo, legge questo romanzo di Elizabeth George, dove lei rivede un po' la sua storia, no? Quindi
okay.
Abbiamo una trama che è appunto, che comprende anche questo amore impossibile, perché a questo punto lei, che è così religiosa, si ritrova con l'amore impossibile, perché lui è sposato, quindi non è una persona che dice, beh vabbè, esiste sempre il divorzio, no? Comunque ci sono le separazioni, ci sono anche i tradimenti, perché è nell'umana natura questa cosa, certo. Quindi lui potrebbe anche decidere che sì, magari si rinnamora di me e quindi molla la moglie. No, nell'idea di Daniela Cecchin, che è, come dire, permeata dal credo, ovviamente non si può fare.
No, e poi comunque lui non esiste, nel senso che lui fa parte, lui come dire, è il ragazzo che era stato gentile con lei all'università, quindi sarebbe stato anche impossibile per lui in qualche modo essere quello che lei voleva, perché non esiste più, gli anni sono passati e la
tra l'altro lei si limita per un tot di tempo a questa osservazione,
sì, sì, sì.
Quindi lo segue per strada, lo segue fino a casa, lo segue fino alla scuola dei figli, segue lei,
esatto,
e lei ovviamente è tutto quello che Daniela Cecchin non è. A parte essere la competitor numero uno, diventa la nemica numero uno, no? E soprattutto ha un lavoro, una posizione di rilievo, e li vede anche insieme.
E poi è molto bella.
È molto bella, li vede insieme e vede la felicità che lei non ha mai provato. Vede questa famiglia che è un mondo altro rispetto al suo e inizia a covare... Cioè, da quello che voleva essere il grande amore, il ritrovare una persona che le era stata così cara, inizia a covare un rancore terribile. Cioè, nel senso che questa veramente va in ufficio con la rabbia nel cuore. Tra l'altro, se non erro, ma potrei sbagliarmi, aveva tempo prima richiesto il porto d'armi che le era stato dato, aveva acquistato un revolver, tra l'altro un revolver di grosso calibro, e andava al poligono a esercitarsi.
Sì.
Ma poi quando aveva fatto casino con i colleghi, che faceva queste telefonate mute di notte, e tra l'altro aveva anche appunto preso a calci la porta dello studio del medico.
Sì, anche con un ex, con una, un ex fidanzato, comunque con uno con cui aveva avuto un... No, lei si era innamorata di questo, gli aveva dato fuoco al giardino.
Insomma, gli ha dato fuoco al giardino, è vero. E a questo punto cosa è successo? Che siccome dal punto di vista legale la cosa ha avuto un seguito, le hanno ritirato, se non sbaglio, il porto d'armi. Quindi appunto lei non lo può più usare, se non sbaglio. Però non vorrei dire una cosa per un'altra. Fatto sta che inizia a meditare la vendetta, perché secondo lei le è stato sottratto qualcosa. Quindi medita la vendetta e a questo punto deve portarla a termine e si organizza innanzitutto andando a capire dove abita questa persona, quanto tempo ci mette per arrivarci. Anche in ufficio prende il giorno di ferie in modo da riuscire a stare nei tempi, in sostanza, e una volta che ha capito quali sono gli orari, e gli orari sono abbastanza di routine come tutti noi, insomma, la mattina esci sempre più o meno in un certo range orario, vai in un certo punto, magari vai a accompagnare a scuola i bambini, torni indietro. Lei riesce a capire che ha tantissime ore a disposizione l'8 di novembre.
Okay.
L'8 di novembre osserva che lui esca di casa, quindi lui saluta la moglie, esce di casa, la moglie rimane a casa da sola. Praticamente non è passato un attimo da quando lui è uscito, lei sta ancora facendo colazione, o ha appena finito di fare colazione, forse sta lavando le tazze, che suona il campanello. È convinta che sia qualcuno e addirittura Daniela Cecchin aveva fatto in modo da farsi passare per un addetta delle consegne. Tant'è vero che siccome ha scoperto dove lavora lui, per chi lavora, fa un pacchetto e stampa con la stampante, l'ha preso su internet, il logo di un'azienda che potrebbe in qualche modo richiamare il lavoro che fa lui, quindi nessuna preoccupazione.
No, certo.
Lo stampa, lo appiccica sul pacchetto e si ritrova a casa della moglie, che ovviamente, notando subito immediatamente il pacchetto con il logo stampato in grande, non si preoccupa di niente,
no,
nemmeno il fatto che appunto che è una donna a consegnarlo, invece normalmente era sempre stato il postino.
Ma
o
no,
il
è una situazione molto rassicurante. Tuo marito è appena uscito di casa, è mattina, stai facendo colazione, non hai nemici, non hai problemi, non hai nessuno che ti ha minacciato. Una donna suona il campanello con un pacchetto.
Pacchetto con il logo?
Sì,
delle,
è cioè,
tutto normale,
tutto
no?
Molto normale, non
quindi
è niente di normale.
La fa entrare in casa e lì le cose si complicano immediatamente. Praticamente non fa neanche in tempo a capire che cosa stia succedendo, che Daniela Cecchini, estratto un coltello dalla borsa, colpisce con un fendente l'altra donna e tra l'altro colpendola a carotide e trachea, quindi
non c'è niente da fare,
no? La colpisce ancora quando appunto l'altra cade in ginocchio, viene colpita nuovamente e stiamo parlando di un coltello che ha una lama da 12 centimetri, quindi un coltello
importante.
Non esatto, cioè non ha preso un coltellino
no.
giusto per, l'ha proprio preso con l'idea di ammazzare e poi sta, non se ne va subito perché sa che lui prima di un certo orario non tornerà indietro, lei ha a disposizione molto tempo. Tanto è vero che aveva anche previsto, ma fino a un certo punto, probabilmente di sporcarsi. Quindi prende dagli armadi altri vestiti, si cambia, lascia tracce di sangue un po' ovunque, porta via comunque il coltello e nell'uscire deve aver spostato qualche cosa, perché quando il marito fa rientro a casa, la prima cosa che nota è che il portaombrelli, che normalmente è sempre stato da un lato della porta, è da quell'altro. E non c'entrano non c'entra il personale delle pulizie, è successo qualche cosa. Lui entra in casa, purtroppo seguito anche dai bambini, e vede subito le tracce di sangue e trova la moglie. E anche i figli vedono appunto questa tragedia. E lui, pur avendo un momento di mancamento, chiama le forze dell'ordine e la prima cosa che accade, come spesso accade in questi frangenti, è che il primo sospettato è proprio lui.
Certo, ovviamente. Sì, purtroppo, cioè purtroppo, nel senso che purtroppo il sospetto va sempre ai familiari, soprattutto al marito,
al
diciamo,
marito,
perché è
sì, perché se
un
è la
delitto
moglie,
maschile,
sì, è un
tra
delitto
virgolette.
maschile, perché loro dicono c'è sangue dappertutto. Tra l'altro gli indumenti che mancano dall'armadio sono indumenti suoi di lui.
Ok, è certo, perché lei si è portata a casa il souvenir.
Sì, si è portata a casa un po', si è portata a casa il souvenir, quindi ha cercato subito quelli di lui. Un po' aveva necessità appunto
di
cambiarsi e quindi ha fatto questa cosa. Per cui, tra l'altro, ha lasciato però qualche cosa di insanguinato, quindi c'è qualche cosa che è già una traccia. Fortunatamente siamo nel 2003 e l'esame del DNA c'è.
Ok, quindi per fortuna.
Quindi, esatto, quindi vengono fatti rilievi sulla scena e si scopre che, perché lei deve essersi, mi pare, ferita, forse si è ferita, in ogni caso ha lasciato dietro di sé qualche cosa, tipo un guanto è rimasto nel ripostiglio, un guanto è rimasto altrove, viene prelevato il DNA e si scopre che è di una donna.
E già.
E già è importante soprattutto perché il proprietario di casa dice appunto questi vestiti femminili che sono rimasti non sono, non appartengono a noi, non sono nostri, no? Quindi lì l'indagine parte ed è un'indagine assolutamente molto breve, perché comunque ci vuole poco a capire che la persona non verrà presa per il DNA, nel senso che
Esatto, come hanno fatto a
come hanno
recuperarla?
fatto? Allora, a quest'uomo viene in mente che gli chiedono appunto
Al
al
marito, cioè.
marito, viene in mente, cioè nel lungo interrogatorio, perché prima è il sospettato,
Povero,
perché
sì.
ovviamente lui ha questa finestra di tempo dove
Certo,
i figli
poteva
erano a
fare
scuola,
qualunque cosa,
avrebbe
certo.
potuto tornare o avrebbe potuto addirittura essere sulle scale e tornare indietro,
Certo.
perché loro dicono il delitto è stato veloce, che poi la persona si sia trattenuta in casa è un altro
E poi la
discorso.
moglie aveva aperto la porta tranquillamente, quindi
Come se
cioè,
qualcuno avesse
esatto,
dimenticato le
dimenticato
chiavi,
qualcosa,
no?
certo.
Dimenticato qualche
Sì,
cosa.
povero Cristo, meno male che c'era il DNA, perché
Sì,
se no
sì.
sarebbe
Lui
finito.
però ricorda nei lunghissimi interrogatori con la polizia e anche qua, attenzione, che è giusto che sia stato sospettato come prima cosa, come dovrebbe essere giusto il contrario. Mentre ultimamente non sta capitando, cioè se è una donna, allora poverina, no?
Sì.
La sospettata donna, no, perché non è il caso. Fatto sta che lui comincia a raccontare tempo prima e per un po' di tempo erano arrivate delle telefonate mute. Inizialmente non si erano preoccupati, lui soprattutto non si era preoccupato, mentre sua moglie aveva cominciato a scocciarsi un attimo.
Beh, insomma, anche perché le telefonate anonime non sono mai il massimo della vita, certo.
Sì, perché lui dice appunto che sono mute, ma dall'altra parte si sente un respiro.
Che c'è qualcuno, affannoso. Sì.
E forse c'era anche della musica, adesso non mi ricordo se c'era anche questa cosa della musica. Fatto sta che lui ricorda questo particolare, quindi partono dai tabulati telefonici e scoprono che queste telefonate sono state fatte da, mi pare, una cabina telefonica, sì, con una scheda come si chiamava? Una scheda quelle di ricarica.
Stiamo andando sul vintage, sì, sì, su una, sì, ricaricabile.
E sono neanche 20 anni fa.
No, lo so, ma sembra ormai...
Sembra un'altra vita,
sì,
no?
Sì, sembra un'altra vita.
Però appunto scoprono e risalgono a chi, mi pare, a chi ha venduto la scheda, o comunque, no, risalgono al fatto che dalla stessa scheda è partita una telefonata,
esatto,
a un numero che non era quello delle vittime.
No, ma era il numero.
Era il numero della mamma.
Della mamma. Della
Daniela. Mamma. Quindi si presentano alla porta di casa e questa persona dice, sì, c'è mia figlia che sì, sì, è Daniela Cecchin. E quindi loro sanno già di chi si tratta e la attendono e la vanno ad arrestare. Chiaramente lei, come prima cosa, dopo 4 ore di interrogatorio, ovviamente cosa dice? Vabbè, ora posso tornare al lavoro oppure no? Perché insomma ho preso soltanto mezza giornata di ferie. Quindi,
sì,
giusto per dire appunto di che persona,
sì,
stiamo,
sì,
parlando.
Sì, assolutamente.
No? E viene naturalmente arrestata pochi giorni dopo, non mi ricordo se intorno forse al 15, quindi è successo l'8, ma è stata arrestata poco dopo, non è passato neanche un mese, e sembra subito una persona che, come dire, non è equilibrata.
Particolare.
È molto particolare. E quando le chiedono appunto, ok, ma che cosa ti ha fatto questa persona? E lei risponde, loro erano felici.
Sì, lei era bella e felice con suo marito. Sì. Quindi da un lato c'era rispecchiarsi all'altra donna che in qualche modo avevano più o meno la stessa età, no? Quindi
sì, sì, mi pare
sì. La vittima credo fosse sui 46 anni.
E lei ne aveva 47, 48, una roba del genere.
Quindi come se fossero due binari paralleli, no? Quello che potevo diventare se...
What if?
E nello stesso tempo poi l'aggravante del fatto che la vittima era sposata non con chiunque, ma con una persona che in qualche modo lei aveva diciamo inglobato nella sua narrativa, no?
Sì, proprio narrativa, perché quando chiedono a lui, ma questo, lui dice, ma io non so chi sia.
No, certo.
Si scoprirà sia dalle testimonianze di lui che da quelle di lei, che in realtà lui una volta l'aveva salutata.
Sì, 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 no, è terribile questa cosa, nel
quindi
senso...
tutto quello che lei aveva costruito, che in questo crescendo sembrava che avessero avuto una storia, che ci fosse stato un trascorso tra i due, che addirittura fosse stato l'allontanamento, quindi il trasferimento nell'altra regione a decretare la fine di questa storia, invece no, non è mai successo niente se non questo l'aveva salutata,
sì,
a differenza di tutti gli altri l'aveva notata probabilmente ed era stato gentile, ma era un saluto del tipo ciao come va.
Sì, ma è impressionante proprio in queste storie di gelosie, di invidie, proprio una differenza di narrativa, nel senso che da un lato c'è la persona, in questo caso appunto il marito della vittima, che sta vivendo tranquillamente la sua vita con tutti i suoi problemi, i suoi difetti, le sue cose, e dall'altra parte c'è una persona a lui totalmente sconosciuta o comunque che si sta raccontando una vita parallela con lui come protagonista. È una cosa inquietante, nel senso che il potere, no, sì, di essere trascinati nella vita di qualcun altro, quindi non è solo la vita degli altri, ma è anche la nostra vita con gli altri. È una cosa che in effetti, se ci pensi, è inquietante, nel senso che noi potremmo avere e non saperlo delle persone.
Che ansia.
No, vabbè, che ansia, ragazzi, qua, cioè, Crime Magazine, non è,
sì,
il,
sì,
podcast di Biancaneve, che già Biancaneve
parliamo. Biancaneve parliamone.
Noi potremmo avere in questo momento delle persone che magari abbiamo visto una volta nella vita e magari ci detestano o ci amano, che poi un po' le cose vanno un po' di pari passo, E noi non lo sappiamo neanche.
Sì, anche perché, diciamolo, questi innamoramenti viscerali, non saprei come altro chiamare quello della check-in per quest'uomo, e beh, è tutto fuorché un granché sano.
No, nel senso che allora è normale, secondo me, quando si è adolescenti, sì, uno può avere la cosa di quella che adesso i ragazzi chiamano crush.
Il crush
o la vabbè, insomma, crush, senza l'aggettivo, crush. È una cosa normalissima, che può essere il cantante famoso, ma può essere anche il ragazzo nella scuola più grande che non si conosce. Mm-hmm. È piuttosto normale nell'adolescenza, ma anche in età adulta avere crush è abbastanza normale. Il problema è quando questa cosa, diciamo, sfocia nell'omicidio, per esempio, crush o di chi gli sta accanto.
Ma anche il fatto che lei facesse le telefonate, secondo me era un modo come un altro per entrare in casa di qualcuno.
No, assolutamente, secondo me sì, era un modo per in qualche modo validare la sua esistenza, no? Cioè la narrativa è: io mi sto raccontando che faccio parte della tua vita, tu non lo sai, perché
però
non
nel momento
lo
in
sai,
cui alzi il telefono di casa, perché erano telefonate fisse,
io esisto in qualche modo.
Tu tiri sul telefono di casa, io sono lì con te, ci sono in casa. Sì. Tua, sono entrato in qualche modo, no? Quindi è abbastanza come dire, tragica questa cosa. Tra l'altro, appunto, poi escono dopo l'arresto della check-in, escono parecchi colleghi a dire magari non l'avevano denunciata perché non sapevano neanche chi fosse, oppure perché la telefonata muta con il respiro sotto forse è capitato un po' a tutti, quindi se non hai particolari, diciamo che se non hai particolari scheletri nell'armadio, sei una brava persona, dici vabbè,
solito maniaco
che ha preso il numero a caso e fa questa cosa, metto giù il telefono, no? Quindi escono parecchi colleghi a dire appunto che non soltanto in ufficio si comportava in modo decisamente ostile, perché noi anche possiamo dire scontroso.
No, ma non sono mai persone particolarmente, cioè nel senso non c'è la scontrosità.
No, però era ostile nel senso che diceva non saluta, non entra in contatto con nessuno, l'abbiamo invitata più volte anche soltanto dire alla macchina del caffè, perché poi succedeva questa cosa della macchina del caffè. Di contro, quando lei arrivava, tutti se ne andavano.
Certo.
Quindi lei lo prendeva come un ce l'hanno con me. E in realtà, siccome li metteva a disagio con il suo comportamento, come spesso accade, perché io per lavoro mi sono occupata di mobbing, adesso ho smesso, però appunto spesso e volentieri chi arriva e dice mi fanno mobbing, in genere sì, sicuramente ci sono gli stronzi in ufficio perché ce ne sono parecchi, però anche chi subisce il mobbing spesso e volentieri, magari senza saperlo, ha dei comportamenti e degli atteggiamenti che inducono a una reazione,
certo,
che uno magari non si aspetta, no? Quindi questa è un po' come dire la storia della check-in che aveva questa idea. C'è anche un libro bellissimo, mm-hmm, se può interessare, che è L'illusione delirante di essere amati, è un libro di Florence Noiville. Ed è un compendio sul fatto di, cioè è chiaramente un romanzo, però può funzionare anche come, come dire, come saggio.
Sì, per capire.
Per capire un attimo da dove deriva questa, appunto, illusione delirante di essere amati, perché la cecchina ha fatto proprio questo, lei era convinta che quell'altro in qualche modo avesse fatto un passo verso di lei, invece non c'è.
E d'altronde, diciamo che abbandonare crush, adesso noi parliamo di crush, qui adesso voglio dire, e usciamo dal discorso della Daniela Cecchin, dove appunto poi è accaduta una cosa molto brutta. Adesso
terribile,
saliamo su un, come dire, su un carro un po' più di leggerezza e di... non è facile abbandonare la cosiddetta crush, nel senso che in qualche modo te la costruisci tu.
Te la vivi,
ma te la costruisci, cioè, come dire, questa illusione di essere amata, cioè la persona che tu in qualche modo crei, no?
Mm-hmm.
Non esiste, ovviamente, cioè magari ha un volto, ha una voce, però non esiste. Allora tu cosa fai? Te la crei a tua immagine e somiglianza, non ti delude.
Un po' idealizzata,
è il top dell'idealizzato, nel senso che fondamentalmente non esiste, probabilmente. Nel caso che abbiamo appena raccontato, magari se loro effettivamente si fossero fidanzati davvero, poi magari si sarebbero lasciati, non si sarebbero piaciuti, non sarebbero stati felici. È chiaro che è una cosa che non è mai accaduta.
Sì, infatti non è mai successo, e c'è questa questa cosa dove gli psichiatri si sono alternati, no? Nella storia di Daniela Cecchin,
perché è una storia esemplare.
Esatto, no? Cioè, è normale, non è normale, è pazza, non è pazza. Ha capito quello che voleva fare, non l'ha capito, ha capito.
Beh, insomma, cioè, nel senso, è chiaro che non è normale, è chiaro che però anche una persona che si presenta a casa di una, cioè, stampa il, come dire, stampa l'etichetta, si presenta col coltello, cioè, è una cosa comunque ragionata, no?
Esatto.
Controlla gli orari, adesso...
Sì, sì, la cosa è ragionata, però appunto poi parte sempre questa cosa della capacità di intendere di volere, vabbè. Perché dice appunto sì sì, però nel momento in cui ammazzava magari non era capace di intendere di volere, in realtà appunto Daniela Cecchin, che adesso tra l'altro credo sia stata appunto, abbia scontato la pena che le era stata comminata, e se non sbaglio è comunque andata in una struttura psichiatrica, perché...
Beh, certo, sì. Per carità, nel senso, sicuramente. Sì. Comunque, a proposito di libri, vorrei se vi è piaciuta questa... Piaciuta è una parola grossa, nel senso, comunque, se questa storia vi ha in qualche modo...
Incuriosito.
C'è questo libro che credo di aver costretto anche Cristina a leggere, perché ho fatto una testa tanta, che si chiama Unlovely.
Sì, l'ho letto.
Carol Walsh Greer. È un libro che non si è filato...
Nessuno,
se non Cristina ed io, fondamentalmente. E io sono entrata in un tunnel di passione con questo libro, perché la descrizione della protagonista, Claudia, si chiama Claudia.
Claudia.
È veramente impressionante.
Faccela questa descrizione.
Allora, questa protagonista è nata in una famiglia piuttosto normale. Lei è bruttina. È bruttina e non ha particolari doti. E fin qui uno dice, vabbè.
Come me, in sostanza.
Vabbè, lasciamo perdere, chiudiamo questa parentesi, non la voglio neanche aprire. Lei ha questa vita, diciamo, normale, no? A scuola va benino, è intelligente, ma non intelligentissima, insomma, vabbè, per farvela breve. Lei si costruisce proprio tutta una serie di, cioè tutta una serie, si costruisce una storia in particolare nella sua testa, nel senso che lei ha questo, diciamo, questo incontro al college con un ragazzo, hanno una notte di sesso, neanche memorabile, anzi proprio per niente, e lei dopo anni lo va a ricercare e si fissa sul fatto che lui in qualche modo non l'ha mai dimenticata.
Lei è convinta di
lei è convinta, ma, ma si convince attraverso delle cose mitiche, cioè tipo vede il suo profilo di Facebook, lei riesce a trovare il profilo di Facebook di lui, gli manda la richiesta di amicizia. Lui non risponde per il momento o gli manda un messaggio, ma cambia la foto profilo e si mette un golf tipo azzurro, e lei risale al fatto che siccome quando loro si erano conosciuti lei aveva un golf azzurro, insomma lei si fa tutta una roba mentale in cui qualunque cosa fa questo, ma non in contatto con lei, cioè fa nella vita, in qualche modo le sta mandando un messaggio.
Quindi lei dà dei significati a delle azioni assolutamente,
sì,
come dire, casuali.
Esatto. Non finisce bene, ve lo dico già, spoiler, non finisce bene. Però veramente,
ma quando mai quello che leggiamo noi finisce,
esatto,
bene, scusa,
non finisce bene. Ma leggetelo per non tanto, allora la storia, vabbè, quel che è.
No, è agghiacciante,
ma è molto, è fatto, secondo me il profilo di lei è particolarmente interessante.
Beh, anche You. Adesso hanno fatto la serie televisiva,
sì,
ma tu me l'avevi consigliato, tu hai consigliato You, me l'ha consigliato quando appunto era incappata in quest'altro romanzo, perché poi ovviamente sapete che quando leggete online, leggete, come si dice, gli ebook, Amazon poi è cattivissima,
è spietato
da questo punto di vista, e dice, ah, siccome hai letto questo, leggi,
esatto,
anche quell'altro, te lo dice così, no, leggi anche quell'altro. Te lo metto a
2,99. Le persone che hanno letto questo hanno letto anche, e tu dici, no, non posso rimanere,
esatto,
indietro.
Cioè, rispetto agli altri.
No, una fear of missing out pazzesca.
Esatto, no? E quindi anche You ha questo protagonista che, insomma, è uno stalker.
Sì.
Adesso, la serie televisiva, secondo me, io ne ho viste...
Io non l'ho vista alla fine.
No, io l'ho vista, ho visto, mi pare, le prime due stagioni, però non lo so, nel senso che sì, è interessante, ma il libro meglio, no? Sai quelle cose, prima mi farò la maglietta, il libro è meglio. Quindi il libro è anche lì piuttosto interessante dal punto di vista del personaggio.
Sì, sì, certo.
Perché c'è il suo pensiero. E c'è un, comunque è un disturbo mentale questa cosa di avere, di dare dei significati a quello che l'altro fa. è la sindrome di Clarambeau, che secondo me è fighissima.
Dai, dai.
Più volgarmente erotomania, ma è brutto, toglie tutto il romanticismo, no? Quindi la sindrome di Clarambeau, perché questo era, mi pare, un medico, uno psichiatra, e aveva studiato queste persone convinte che personaggi famosi, in genere il personaggio famoso,
certo,
ti stia mandando dei messaggi. E c'era questa donna che aspettava sempre fuori da Buckingham Palace perché era convinta che il modo in cui le tende venivano sistemate alle 14.000 finestre della facciata di Buckingham Palace avesse un significato da parte del re, che all'epoca, se non sbaglio, era Giorgio V, ma potrei aver detto una vaccata pazzesca, quindi magari andate a controllare.
Ci perdonino i fan di The Crown.
Esatto, no, sì, scusate, io non l'ho guardato, però appunto lei era convinta che nell'ordine in cui le tende delle finestre venivano tirate, venivano quindi oscurata la finestra oppure rischiarata gli orari, ci fossero dei messaggi che il re le stava dando.
Eccezionale.
E lei se ne andava sempre tutta felice o triste in base al messaggio che aveva ricevuto. No, quindi,
quindi c'era anche una certa...
Sì, c'è il messaggio. Beh, ma credo anche spesso e volentieri capita con i personaggi noti. Era successo, mi pare, con... non mi ricordo più chi, ma una giornalista televisiva italiana che appunto leggeva le notizie al telegiornale e c'era chi in questa notizia vedeva nel modo in cui lei si metteva oppure nel colore della maglietta, come dicevi tu,
sì,
no? Quello che si mette il golf azzurro, e anche qua nel modo in cui era vestita, quell'altro dall'altra parte capiva delle cose.
Vabbè, d'altronde, come dire, sky is the limit, cioè nel anzi non è il
neanche.
Cioè tu puoi fare
quello che vuoi.
Volano altissimo perché interpretano.
Sì, sì, e quindi appunto c'è un po' questa cosa dove la sindrome di Clarambeau in genere è le vittime, insomma, che poi anche lì non si capisce bene chi è vittima e carnefice. Chi ce l'ha è convinta che il personaggio noto sia perdutamente innamorato di lei e che quindi appunto dia dei messaggi, e siccome l'unico modo che ha è attraverso la televisione, attraverso il cinema, attraverso il modo in cui si veste, attraverso le interviste, loro sono convinti appunto che ci sia questo messaggio, e anche lì è difficilissimo togliergli la convinzione, naturalmente, no?
Ci sta, insomma, chi
però
di
siamo
noi? Non ha mai interpretato male dei messaggi,
capendo malissimo quello che
malissimo
era, appunto. Sì, sì. Però appunto anche qua è una sorta di vita dell'altro.
È la vita dell'altro, sì, sì.
E soprattutto con i social, perché la cosa dei social,
certo,
ha amplificato, no, questo...
Ci sono interi capitoli che potremmo dedicare al fatto che uno mette una foto di un'anatra su Instagram.
Cosa avrà voluto dire?
Ma sarà per me quell'anatra?
Sì, esatto. Di tutti gli esempi che potevi fare, l'esempio più romantico.
Vabbè, l'anatra. No, adesso sto pensando all'anatra perché mi sembra la cosa più assurda. Cioè, nel senso, uno va al laghetto di Porta Venezia, adesso non so se ci sono ancora le anatre in Porta Venezia.
Può essere.
Vabbè, comunque uno fotografa l'anatra, il cigno, quel che l'è, lo mette su Instagram senza pensarci, perché in quel momento vuole mettere la foto su Instagram.
E scopri che è l'animale guida di quell'altro.
E scopri che magari 10 anni fa tu non te lo ricordi, ma con una persona che in quel momento, la cui narrativa in quel momento ti sta coinvolgendo, avevate parlato di quanto era buono il petto d'anatra. E quindi in qualche modo la cosa... No, è incredibile, cioè è un mondo, è una dimensione...
Se sia una dimensione altra, tant'è vero appunto che anche il fenomeno dello stalking, che inizialmente, tra l'altro lo stalking in reato c'è, prima non esisteva, dopo l'omicidio di Rebecca Schaeffer, che era un'attrice, tra l'altro all'epoca dell'omicidio si stava, mi pare che fosse l'89, ma forse sbaglio la data, si stava preparando per una parte nel Padrino 3.
Ah, ok.
E aveva questo John Robert Bardo, mi pare che si chiamasse lui, aveva questo fan che un po', tra l'altro un fan che aveva già stalkerizzato, tra l'altro addirittura vittime anche molto giovani. Rebecca è in casa sua quel giorno lì, sta studiando per questa parte, e questo Bardo suona al campanello. Lei gli apre, nel frattempo però a lei è suonato il telefono, quindi apre la porta ma è già al telefono con qualcuno in cordless, e lui le chiede l'autografo. Lei gli firma l'autografo, naturalmente, pur essendo comunque un contatto molto ravvicinato, molto diretto, perché suonare il campanello, presentarsi alla porta, lui se ne va con questo autografo, e rimugina sul fatto, e rimuginare è tipico di queste persone, anche Daniela Cecchin rimuginava, non è un parlare da soli, ah cavolo mi sono dimenticato questo, devo farlo, rimuginare è qualcosa di psichiatrico, qualcosa sì. di grave, lui rimugina sul fatto che lei però sì, gli ha aperto la porta, sì, gli ha firmato l'autografo, ma non l'ha degnato dello sguardo giusto, quindi l'ha trattato, adesso non mi ricordo le parole esatte che lui dice, ma come se l'avesse trattato con sufficienza.
Ma c'è molto questa componente, sì, purtroppo.
Lui, tra l'altro, è anche armato, per cui ritorna alla porta, suona nuovamente il campanello e le spara. Lei non fa neanche in tempo a capire cosa è successo e le spara. Si scopre poi, quando parte l'indagine, che lui aveva già più volte fatto telefonate, trovato l'indirizzo, suonato alla porta, mandato lettere e addirittura aveva dei trascorsi appunto per altre donne, donne, ragazze, ragazzine, bambine che aveva stalkerizzato. Il fatto appunto che ci sia questo reato che all'epoca negli Stati Uniti non c'era, il fatto di dire sì ma questo ha continuato e forse lo potevamo fermare prima, da lì è partito questo reato di stalking. Quindi da lì nasce anche il modo in cui si
che
parla
è una violenza nella violenza, sì. Nel senso che è proprio anche prima, diciamo, che si come dire, che si arrivi proprio alla violenza fisica o all'omicidio, a tutte le cose che poi purtroppo vengono fuori dai reati di stalking, però è proprio una violenza nel senso che tu decidi di entrare nella vita di un'altra persona a gamba te, cioè nel senso decidi che da quel momento lì tu devi essere importante, esatto, per quell'altra persona, o continuare ad essere, se sei, perché spesso sono ex fidanzati, ex mariti o ex mogli, ex fidanzate, sì, cioè comunque persone che magari hanno...
Sì, che allora spesso c'è stato un legame.
Cioè, sì, si è fatto un tratto di strada insieme, a un certo punto una delle due persone decide che il tratto di strada è finito.
Anche ora di basta.
E l'altra persona non l'accetta, però è proprio una violenza, ma anche questa cosa che dicevamo prima della narrativa è un po' una violenza, nel senso che io sto vivendo la mia vita felice e tranquilla e qualcuno decide... che allora non c'è niente di male, voglio dire, se io sono un personaggio famoso, no? Un'attrice, un attore, non c'è niente di male avere l'innamoramento per l'attore e sognare come facevano,
attaccarsi il poster,
non c'è niente di
casa.
Male, ma neanche a immaginare cose, cioè voglio dire, non c'è niente di male.
Nel caso in cui fossi in ascolto Kiefer Sutherland, ti prego chiamami, call me please Kiefer, thank you
Kiefer, mi raccomando mi raccomando, chiama. Ecco, ad esempio, non c'è niente di male ad immaginarsi sposata con Kiefer Sutherland o
ma mio marito
con
magari
Clive Owen, ad esempio.
Ecco. Clive.
Clive 339. Esatto. E poi com'è? Non c'è niente di male, però nel momento in cui, voglio dire, questa cosa porta
degenera,
poi degenera, quindi io comincio a detestare la moglie,
detestare
o il marito,
esatto,
del personaggio famoso, seguirlo, allora è diverso. Però effettivamente è interessante questa
cosa.
Sì,
è interessante, anche perché appunto quelli che pubblicano tutte le varie foto, che a me dicono sempre, ma non pubblichi mai i tuoi selfie, le tue cose, le foto di tuo marito, no? Che dico, ma io preferisco quelle dei gatti, no? Che insomma le trovo più
neutre.
Più neutre, poi appunto, cioè comunque le gatte se non pubblico le foto si incazzano, quindi insomma sono abbastanza narcisista da questo punto di
hanno
vista,
anche
no?
Ragione.
Hanno anche ragione. Però c'è anche questo aspetto della mia professione dove dico, ma io metto le foto, no? Io apprezzo anche un sacco di amici che mettono delle foto pazzesche anche in costume, che fanno grandi cose, e dicevo, ma però tu non sai mai quella foto lì, è un attimo prenderla,
certo,
da internet e farsi la parete, no? Di tue foto mentre fai cose.
Okay.
E a me un po' questa cosa agita, no? Cioè non perché chissà che cosa fai con quelle foto, però non lo so, mi dà un po'
allora,
fastidio.
Io devo
cioè
dire,
il momento privato,
sì,
credo che
il momento privato,
privato,
sì, io devo dire che in genere lo faccio poco perché sono scaramantica.
Ah, ecco, mica che sono troppo felice e poi...
In generale tendo a non fare oversharing nel momento in cui sono felice. Allora, per due motivi. Un po' perché sono scaramantica.
Giusto, mi
sembra. E le mie origini siciliane. Sono molto scaramantica.
Molto scaramantica.
E un po' perché lo trovo una forma di rispetto, non fare oversharing nel momento,
sì,
in cui sei molto felice,
esatto,
nel senso che condividere le proprie disgrazie in qualche modo non è il mal comune,
il
mezzo gaudio, come si dice, ma il fatto che comunque in qualche modo, io devo dire che quando mi è capitato di condividere cose tristi sui social, ovviamente io ho una cerchia ristretta di amici, quindi sono persone che fondamentalmente conosco, ho sempre trovato grande conforto dalle persone. Sulla felicità invece sono un po' così, perché onestamente non è che ho paura che Lo trovo un po' una forma di rispetto.
Sì, diciamo che questo io oversharing... ho alcuni contatti che effettivamente pubblicano delle robe che dico, Madonna, cioè, ma sei veramente, vivi sul tetto del mondo costantemente.
No, è che non sai mai in quel momento
gli altri.
Quale altra sensibilità puoi incontrare. È chiaro che, voglio dire, ognuno di noi ha degli aspetti della vita che in qualche modo possono toccare le vite degli altri, come dicevamo prima, e non lo sappiamo. Quindi magari io in quel momento ho trovato un lavoro fighissimo, uno dei miei contatti è appena stato licenziato. È chiaro che le due cose si possono scontrare, ma non è colpa mia, nel senso, io non è che se scrivo oggi ho trovato lavoro lo faccio per far intristire la persona licenziata. Però sinceramente anche scrivere una cosa tipo oh, ho trovato il lavoro più figo della terra, sono una grande, sono un mi... A parte che è una ruota che gira, perché a me è capitato personalmente di finire licenziata, poi no, poi sì, poi no. Ma quindi sì, è una ruota che gira e quindi mai... Poi non lo so, la trovo una forma un po' di rispetto,
sì, diciamo,
per le vite
che...
degli altri.
Esatto, sì, forse c'è anche questa cosa, che dice sì, però stai calmo, no? Meno, cioè...
Un po' meno. Come dire, il costante... condividere successi, condividere felicità, a parte che è sempre un po' sospettino, ma al di là di quello...
Beh, allora, le vittime, per esempio, di... spesso e volentieri capita che le vittime, appunto, di omicidio, vittime donne di omicidio, se andiamo ad analizzare i profili social, cosa che io in alcuni casi ho dovuto fare,
certo,
no, per lavoro, vado a vedere, spesso e volentieri ci troviamo di fronte a profili social che raccontano di un'esistenza, come dici tu, estremamente felice, pressoché perfetta. Poi, se andiamo a vedere bene, ci accorgiamo che queste fotografie sono a senso unico, o sono selfie, o tu sorridi e l'altro no, o tu dici una frase, magari avete presente le frasi sibilline, no?
Sì.
Le frasi quelle, ah, se tu non mi apprezzi abbastanza,
sì, l'aggressivo passivo
allora,
da social,
esatto,
dai.
No? È tipico che ci sia questa cosa qua, cioè nel senso abbiamo dei profili dove ti sei accorta che qualcosa non va. Però l'importante è quello che vedono gli altri, perché poi tra l'altro c'è anche un peso su questo fatto, cioè un conto è la storia solo mia e di mio marito, e se a un certo punto quello mi manda a ramengo, cosa che col mio carattere io metto sul piatto della bilancia costantemente, e il giudice gli dà anche ragione.
Sì, anche comunque anche per quanto mi riguarda.
Ecco, appunto, no? Sì, l'altro giorno sono scesa dalle scale dicendo è morto questo, e lui mi ha detto sì, ma meno entusiasmo, meno.
Vabbè, ma è il tuo lavoro,
il mio lavoro.
Diciamo. Non è così, Cristina.
No,
non è,
no, ma non lo dicevo per felicità, lo dicevo come dire, cioè ho trovato la quadra su questo fatto, no? Fatto sta appunto che anche da questo punto di vista del dire appunto il peso che uno ha, perché se viviamo la storia io e lui, a un certo punto ci separiamo, al limite saranno i 3-4 amici che sono una famiglia allargata praticamente che abbiamo a dire ah però mi spiace, no? E la cosa finisce lì. Nel momento in cui io condivido la mia esistenza come un'esistenza felice, come tutto va bene, siamo fighissimi, ho un marito bellissimo, facciamo delle cose fighissime, e ho, non so, 10.000 follower, 20.000 follower, 30.000 follower, e magari ce li ho, boh, a caso, quando poi mi separo, diventa una sorta di referendum.
Ah certo, no,
quindi
no, assolutamente.
Il peso che ho è cosa faccio, lo dico, perché anche qua, se ci fate caso, ci sono gli influencer, comunque ci sono i personaggi dello spettacolo, che quando ci sono le cose belle bisogna condividere tutto, 2 milioni di like, se capita qualcosa di brutto, ah però chiediamo la privacy.
Sì, no, vabbè, quello c'è, ci sta però, sì, no, è sicuramente una cosa, come dire, da condividere. No, io volevo dire due cose prima di terminare. Allora, la prima, a proposito di passivo-aggressivo, questa la devo dire, scusate, piantatela di taggarvi negli ospedali. Piantatela di localizzare, non di taggarvi, di geolocalizzarvi negli ospedali. Allora, no, cosa ridi? Allora, c'è un problema molto grave sull'overshare. Allora, i casi sono due. Se è successo qualcosa di grave... lo dovete dire, cioè fatemelo sapere, ma se vi si è incarnita l'unghia non vi taggate a Niguà, cioè uno apre Facebook e vede il contatto che si è appena registrato a Niguarda,
cioè cosa è successo?
E chiaramente cosa ci succede? Scatta la cosa degli amici che scrivono ma tutto bene.
Cos'hai?
E alla fine dopo un'ora, perché ovviamente c'è bisogna patire le sofferenze, la persona che si è taggata ne guarda dice no, sono andata a trovare un amico. Non fatelo per piacere, perché ci preoccupate, ci fate preoccupare
tutti,
perché vi vogliamo bene e se no ci preoccupiamo, quindi ok, prima cosa. Seconda cosa, se ascoltando questo podcast avete riconosciuto delle cose che sono vostre, non vi preoccupate, nel senso che abbiamo parlato di un omicidio, una storia molto brutta, che ha lasciato purtroppo due bambini, bambine, senza la mamma, quindi molto brutta, è un marito senza moglie, molto brutta. Però questa è una storia particolare. Se avete crush, se vi sognate con qualcuno, se
Kiefer.
Ogni tanto, Kiefer, chiamala, se ogni tanto invidiate le vite di qualcuno, vi viene un po' quella rabbia di dire ma perché questa persona sembra aver tutto, io no, non vi preoccupate, cioè non siete dei criminali.
No, poi Sara l'ha detto giusto, sembra avere tutto.
Sembra,
attenzione,
ecco,
che attenzione. Questo è giusto, perché se invece il pensiero vostro è questa persona ha tutto, no. E io no, questa persona dice di avere tutto, no, oppure sembra che questa persona abbia tutto, perché nessuno di noi ha tutto, altrimenti
no,
la vita
no.
Sarebbe già finita.
Devo dire,
no?
Se c'è qualcuno di particolarmente giovane che ci sta ascoltando, soprattutto ragazze, ragazzi, dico ragazze perché vabbè io sono una donna e quindi noi chiaramente...
No, ma ragazze e ragazzi,
pesate sempre le cose, nel senso non vi, cioè, evitate di confrontare, perché quando eravamo ragazze io e Cristina c'era la gnocca del liceo, no? Era l'unica con cui, cioè,
e non eravamo noi.
Non eravamo noi, assolutamente.
Ci mancherebbe altro.
Ma no, questo ci mancherebbe altro, ma la persona con la quale, cioè tu arrivavi al ginnasio, comunque appena finite le scuole medie, che eri un cesso, io parlo per me, un cesso a pedali, e arrivavi al liceo dove c'erano delle ragazze che avevano 18 anni,
sì,
che erano delle specie di semidee, sì, allucinanti, e c'era sempre
e
quella...
E tu con la faccia da boiler.
Tu con la faccia da boiler, e c'era sempre quella che era di una gnocchi... Poi, voglio dire, all'epoca, adesso non esageriamo, però non è che c'erano i filtri di Instagram, cioè una la vedevi così com'era. Sì, sì. Una gnocca da... ma che proprio non pensavi neanche potessero esistere.
E poi
gnocche.
In genere erano anche simpatiche.
Simpatiche, intelligenti, brave a scuola, gentili, tutte.
Che dice, non posso neanche mandarla a quel paese, no, perché fa la stronza.
No, io avevo una compagna di classe che oltre ad essere bellissima, è anche tuttora intelligente, simpatica, gentile, tutte ce l'aveva, però... Avevamo quello, adesso veramente è un incubo avere 14-15 anni.
No, poi attenzione che c'è anche un'altra cosa, che c'è la percezione individuale, cioè il come mi vedo io è nella fotografia, nello specchio, eccetera. Il come mi vedono gli altri, attenzione che potrebbe essere differente, uno nessuno 100.000.
Vabbè,
no?
Io ero cessa a 14 anni, che, cioè, come mi vedevano gli altri, mi vedevano cessa, ero cessa di mai. Però ragazze, poi vi devo dire anche un'altra
cosa,
ragazzi, essere cessi a quest'età... In qualche modo vi dà un twist nella vita.
Posso,
cioè,
solo
rimanere, cioè, ma vabbè, comunque devo dire che secondo me un pochino dà un flavor particolare. Poi dopo,
sì,
poi cessi, parliamone, cioè nel senso appunto, io ero cessa, ma lo dico tranquillamente. Comunque non vi paragonate troppo. E se provate dei sentimenti di odio, di invidia, di cose, non vi preoccupate. Non
sì,
male.
Ecco, però non coltivateli.
Vabbè, è chiaro.
Lasciateli andare.
Lasciateli,
cioè, l'invidia,
andare.
L'odio, così, cioè, più che altro perché fa venire le rughe.
Sì,
no? Quindi
mal di stomaco.
Mal di stomaco, quelle cose lì. E comunque, in ogni caso, se quello è bello, figo, capace e non vi si fila, siamo 7 miliardi a rotte,
sì,
anche di più adesso, cioè ci sarà qualcun
poi
altro,
passa,
dai, poi passa.
Poi passa e poi ne arriva un altro. Poi passa.
Queste parole di speranza direi che possiamo chiudere.
Ah, una cosa, ecco, prima che ci dimentichiamo. Allora, vi avevamo anticipato un po' di tempo fa che avremmo avuto un podcast su Wired.
Ma ce l'avremo?
Ce l'avremo. Allora, dovrebbe andare in onda a maggio, però tenete d'occhio le pagine social di Crime Magazine, quindi Instagram,
ma
Facebook.
Ma anche le nostre. Personale.
Anche le nostre,
senza stalkerizzare.
Cristi, ma non ci stalkerizzano. Anzi, no, grazie veramente, perché
no,
ogni tanto ci mandate dei messaggi in cui...
Ah sì, tra l'altro ne è arrivato uno carinissimo qualche giorno fa, ma io sono sempre un po' distratta, è arrivato questo messaggio su Instagram, sulla pagina sul profilo di Crime Magazine, di una persona che ci ha detto delle cose bellissime. Adesso lo sto cercando, perché appunto volevo fare come dire, un ringraziamento dedicato a questa persona, perché ha detto delle cose veramente bellissime sul fatto di dire, appunto, anche io mi sono trovata nella condizione, come dire, di quella che raccontavate nella
puntata tossica.
Dell'amicizia tossica, e quindi appunto ci ha raccontato questa sua amicizia tossica e come è riuscita a uscirne. Quindi grazie veramente.
Brava che sei riuscita a uscirne.
Sì. E grazie anche per tutti i messaggi che ci mandate, perché ci fanno venire comunque voglia di dire, beh, continuiamo ad andare avanti con questa cosa, perché cioè, ci sta...
come sempre diciamo, se c'è qualche argomento di cui cioè anche paracrime, cioè
para-crime.
Tipo le amicizie tossiche o questa cosa delle vite degli altri, qualcosa che magari vi ha toccato particolarmente. E adesso non mi vengono i congiuntivi, quindi non riesco a finire la frase,
niente,
però ci siamo capiti. No, dicevo, tenete d'occhio le pagine social di Crime Magazine se vi interessa la cosa, ovviamente, perché daremo poi la data esatta quando usciranno questi episodi di War Crime, in cui parleremo di crimini e tecnologia, quindi in qualche modo crimini che hanno a che fare con la tecnologia. Ma le date esatte e i link e tutto poi ve li mandiamo. Se vi interessa, tenete d'occhio le pagine social, l'ho già detto 4 volte, scusate, mi sono ripetuta. Grazie per averci ascoltato, a presto.